Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme con i suoi discepoli e molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù di Nazareth, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamate. Chiamarono il cieco dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbi, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Ecco. Come lo sappiamo, in alcuni di voi ne parlavamo in questi giorni, abbiamo ripreso contatto con il Vangelo secondo Marco, la prima lettura dalla prima lettera di Pietro, dall'inizio della seconda. Il Vangelo secondo Marco è in una fase ormai avanzata dell'attività pubblica del Signore, tant'è vero che il brano che vi ho appena letto ci parla di quello che avviene quando Gesù parte da Gerico per arrivare alla meta di quest'ultima tappa del suo viaggio, che sarà Gerusalemme. Quindi immediatamente dopo Gesù è a Gerusalemme. Questo significa che sono arrivati i giorni in cui si compiono tutte le sue testimonianze, dunque il suo cammino, la sua missione, quello che avverrà a Gerusalemme. E fatto sta che sappiamo che la relazione con i discepoli si è andata complicando, per dir così, complicando, perché i discepoli non ammettono e non accettano che Gesù da parte sua abbia dichiarato e continui a dichiarare che ormai per lui il compimento della sua missione significa passare attraverso un rifiuto, attraverso una ostilità severa che lo condurrà fino ad una condanna a morte. E i discepoli a questo riguardo sono in difficoltà e sono anche un atteggiamento di resistenza, di opposizione, tentano di interpretare le cose a modo loro. E così dicendo, fatto sta che anche adesso, vedete, in questa occasione i discepoli sono confusi con la folla. Infatti, mentre Gesù partiva da Gerico insieme con i suoi discepoli, ci sono certamente, fisicamente ci sono, ma è con molta folla. E dei discepoli non si parla più espressamente per un pezzo. Sì, compaiono qua e là, ma sono come partecipi di quella che è la realtà comune di tutti quelli che Gesù incontra nel suo cammino. Piove. E quindi credo che ci convenga spostare.
Sì. Facciamo subito.
Andiamo.
Secondo me
perché noi siamo sotto questo, però se potremmo spostare l'altare a persone del Dio,
non c'è che dolce cominciare a piovere. Bene.
In questa posizione strategica che lo inserisce qui nella sua narrazione, dico una posizione strategica perché si parte da Gerico e immediatamente dopo basta il Vangelo secondo Marco girare la pagina e si arriva a Gerusalemme, dunque tutto quello che poi avviene a Gerusalemme. E dunque Bartimeo, e vedete qui Bartimeo, c'è come indicante e noi leggiamo questa pagina, l'ho letta poco fa, ascoltiamo, ecco una guarigione, certamente, un miracolo, sì, ma vedete, mi sembra che l'Evangelista Marco voglia dirci qualcos'altro, oltre al fatto prodigioso in sé, o una guarigione davvero sensazionale, ma hai visto qualcos'altro che riguarda esattamente il discepolato, perché questo personaggio qui nel contesto, dicevo, strategico della narrazione non è soltanto un ammalato in più, un derelitto in più, una creatura umana sofferente in più. Gesù ne ha incontrate tante e ha aiutato, ha soccorso, ha curato, si è dato da fare. Ma qui, vedete, è in questione proprio un messaggio che riguarda il modo di essere discepoli del Signore. Questo ci riguarda tutti, riguarda i primi discepoli, riguarda noi. E riguarda ciò che e conferisce autenticità al discepolato nel momento in cui, peraltro, i discepoli di cui l'Evangelista ci sta parlando sono quelli che conosciamo e che hanno il loro nome e la loro posizione così privilegiata nel contesto della vicenda e per quello che sa. Ma Bartimeo, vedete, il mendicante che stava fuori strada, vorrei segnalare alcuni particolari qui nella pagina evangelica che ho letto poco fa. Cieco, poi è una cecità un po' strana questa, perché vedremo tra un momento. Poi è strano che venga presentato con il suo nome Bartimeo, ma poi Bartimeo vuol dire figlio di Timeo, quindi figlio di Timeo, detto Bartimeo, ma Bartimeo vuol dire figlio di Timeo, come se, questa è una considerazione un po', sembra un po' avventata, sembrerebbe, ma qualche motivo ci sarà per cui questo personaggio viene citato col suo nome, ma il suo nome vuol dire figlio di Timeo due volte. Insomma, è in questione proprio la presenza di qualcuno che è figlio di qualcun altro, che è figlio di qualcun altro e che dunque non potrà mai essere identificato per se stesso. Comunque è un'indicazione, ripeto, un po' marginale, un po' così, un po' delicata, che sta qui. Qualcuno che non si potrà mai definire in sé, perché figlio di me è un altro, Bartimeo è un altro, per di più sarebbe cieco, cosa vorrà dire? Mendicante, dunque, qui dice sedeva lungo la strada, in realtà il testo dice fuori strada, questo è in particolare non solo di carattere tecnico, materiale, logistico, ma fuori strada. E guarda caso è uno di quelli che non sono in grado di camminare sulla strada. Il fatto che sia cieco è un problema della vista, ma è un problema che riguarda proprio l'incapacità di mettersi sulla strada, di percorrere una strada, di individuare esattamente qual è la strada. E questo per il nostro evangelista Marco è molto importante, perché tutto il discepolato è stato illustrato fin dall'inizio come un camminare sulla strada dietro a Gesù. E qui vedete il nostro Bartimeo è fuori strada, dunque non può incamminarsi lungo una strada che per lui non c'è, non è praticabile. Fatto sta che proprio di là passa Gesù. Gesù passa proprio là dove seguirlo per chi è fuori strada è una impresa che appare impossibile. E questo ci interessa molto, perché vedete, il Evangelista costruisce la vicenda in maniera tale da dimostrare che proprio là dove i discepoli sembra che stiano scomparendo, Gesù avanza. Gesù passa proprio su quella strada, passa proprio di là, passa proprio attraverso quella situazione di abbattimento, di emarginazione, di sconfitta, per cui il Bartimeo è impedito, non può mettersi in cammino. E quando adesso Gesù di Nazareth passa di là, lui grida, questo sì, figlio di Davide, Gesù abbi pietà di me. Figlio di Davide, Gesù abbi pietà di me, grida e grida ancora e ancora e ancora, grida Gesù, il nome di Gesù. Il nome di Gesù, vedete, nel momento in cui il passaggio di Gesù mette in evidenza il fatto che lui si è inchiodato in una posizione che gli impedisce di mettersi sulla strada. Che come dire, detto per quello che l'Evangelo ci ha detto precedentemente, una posizione che gli impedisce di essere un vero discepolo di Gesù, perché non può camminare. E d'altra parte Gesù passa di là e adesso c'è questo grido e il nome di Gesù. Gesù abbi pietà di me. E vedete che qui il nostro Evangelista ci tiene ad affermare che allora Gesù si fermò. Questo è molto importante. Si fermò. Proprio là. Gesù si è fermato dove noi non abbiamo altra possibilità di espressione se non quella di gridare come capita a Bartimeo nel momento in cui il passaggio di Gesù dimostra che noi siamo fuori strada. Ma Gesù si è fermato su quella strada. Vedete che la costruzione del racconto evangelico acquista una ricchezza di messaggi, di segnali, di proprio visione teologica delle cose di cui pian piano ci rendiamo conto, e chissà quanto altro poi c'è sempre da scoprire. Fatto sta che Gesù si è fermato apposta. Gesù per definizione è itinerante, è il viandante, è colui che affronta la strada, è colui che va fino in fondo nel portare a compimento la sua missione, dunque nel percorrere la strada che gli consente di rispondere alla voce che lo chiama, realizzare così la sua testimonianza di figlio nella storia umana. E qui si è fermato. E si è fermato apposta dove là c'è quel tale, si chiama Bartimeo, si chiama Bartimeo con il nome che rimanda a qualcun altro. Tanti altri nomi potremmo sostituire. Con tutto quello che definisce la nostra stessa realtà di discepoli che riconoscono quanto ancora sia la nostra posizione, come quella di Bartimeo, la nostra posizione, una posizione di osservatori dall'esterno. Gesù transita su quella strada, stiamo a guardare, e uso questa espressione nel momento in cui Bartimeo è cieco, ma sta osservando, è spettatore, cieco, necessità piuttosto singolare, perché a questo punto qui coraggio, ti chiama, dice la gente al cieco, ed egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Come fa un cieco ad andare in questo modo? Come fa? Cosa vuol dire essere cieco? Balzò, gettò via il mantello, tra l'altro è l'unica proprietà di un mendicante, il mantello, resta nudo, gettò via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù, corre da Gesù. Come fa? È cieco. È cieco o non è cieco? Cosa vuol dire essere cieco dell'Evangelista Marco? Vedete, è un cieco che ci vede, è un cieco che quantomeno avverte il profumo, ecco, venne da Gesù, è passato Gesù, è infallibile, vedete, questa sua corsa, venne da Gesù, non sbaglia, non incespica, non si ferma perché c'è un gradino di mezzo, venne da Gesù, perché Gesù si è fermato apposta. Si è fermata apposta, chiamatelo, e lui va e corre. E allora vedete che qui non è in questione quella cecità che ha bisogno di una terapia, che una cosa seria e guarigione del genere è veramente un prodigio, ma qui è in questione la riattivazione di quelle spinte interiori che consentono a un essere umano di andare incontro a Gesù, proprio perché Gesù si è fermato, che voi vedete, come dire, che qui è quel discepolato alle prese con i dati oggettivi di una inabilità, di un'insufficienza, di una estraneità, quel discepolato che è andato perdendo fisionomia e valore, come l'Evangelista ci ha descritto, per cui i discepoli spariscono, poi se abbiamo momento opportuno se ne vanno tutti, e poi ecco proprio la possibilità dell'impossibile. Ecco, un'affermazione paradossale questa, ed ecco, vedete, Bartimeo che è colui che va da Gesù nel momento in cui da parte sua è fuori strada, non c'è una strada, ma Gesù si è fermato apposta e Bartimeo avverte questa presenza di Gesù, non sa ragionare su quello che avviene, ma è così, vedete, c'è una possibilità che si afferma come la novità sempre rigenerata nella nostra vocazione cristiana per essere discepoli di Gesù, proprio là dove Gesù si è fermato, perché noi sperimentiamo di essere condizionati da limiti di ogni genere, per cui non camminiamo su quella strada, e allora il paradosso diventa veramente sconcertante, e vedete che quando qui Gesù dice: cosa vuoi che io faccia per te? E c'è corrisponde: raguni che io veda di nuovo. E anche qui notate che in greco questo io veda di nuovo, sì, è una traduzione legittima, ma il verbo usato qui, anablepin, non è una fantasia, come dire così, lessicale, questo è un dato oggettivo. Anablepi vuol dire guardare verso l'alto, vuol dire alzare la testa. Questo è un gesto che capita frequentemente. Gesù, che non è cieco e non guarisce dalla cecità, in diversi momenti alza la testa perché guarda verso l'alto. È lo sguardo del figlio. Anablepi, guardare verso anablepi, che io possa rialzare la testa. Questo è il punto. Alzare la testa poi significa riacquistare dignità, riacquistare consapevolezza, un'identità, vedere la strada, perché chi è a testa bassa non vede la strada, che io possa rialzare la testa. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. Vedete che Gesù qui non dice adesso ti guarisco, è una formula, come dire, particolarmente pregnante dal punto di vista teologico, perché non dice la tua fede ti ha salvato, e subito vide, alzò la testa e lo seguiva lungo la strada. Il brano evangelico finisce qua, è cominciato dicendo che era fuori strada e finisce dicendo lo seguiva lungo la strada. Questa è la cornice per non fare, si inserisce. Allora qui è guarito il cieco, è un discepolo che cammina su quella strada che è impossibile per lui, ma Gesù si è fermato apposta e Gesù gli dice: vedi, questa si chiama fede. È guarito un cieco, un miracolo, sì, ma in certo modo, vedete, questo è molto secondario. Qui c'è un discepolo che scopre che Gesù si è fermato proprio là dove quel discepolato sembrava impossibile. Ed ecco, se Gesù adesso procede e arriverà fino in fondo, è perché dimostra che non vuole fare a meno di Bartimeo e con Bartimeo tutti quelli che indipendentemente dal titolo ufficiale che attribuiscono a se stessi, discepoli con varie definizioni, ma tutti quelli che hanno imparato, vedete, quello che nel caso del nostro personaggio è l'atto della testimonianza più sincera. Hanno imparato a gridare il nome di Gesù: Gesù, abbi pietà di me. Ed ecco, la tua fede ti ha salvato. Così diventi discepolo, così cammini su quella strada, così la strada di Gesù si apre per te, perché Gesù si è fermato proprio là dove tu sei un mendicante cieco fuori strada. E allora ci fermiamo e preghiamo insieme. Possiamo restare seduti, credo, perché non abbiamo diventato un po' impegnativo. E ricordiamo sempre tutte le nostre chiese. Ricordiamo sempre le chiese da cui proveniamo, ricordiamo le chiese in cui siamo stati battezzati, da tutti quelli che ci hanno evangelizzato, che ci hanno introdotto nel cammino della fede, per tutti quelli che ci hanno accompagnato, orientato nel nostro discepolato. Preghiamo. Ricordiamo le nostre chiese particolari, la chiesa di Cosenza, tutte le chiese della regione Calabria, preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo quelli che tempo di ricerca, per quelli che affrontano tempi di prova, per quelli che sono le prese con momenti importanti del discernimento, per le scelte della vita, preghiamo. Ricordiamo sempre tutta la famiglia umana, invochiamo la benedizione di Dio per tutti i popoli della terra, invochiamo la pace secondo la sua volontà, ricordiamo i profughi e tutti coloro che sono esposti a tante sciagure che affliggono la nostra generazione, preghiamo.
Ascolta, Signore.
E ancora per il nostro paese, per la conversione dei nostri governanti, preghiamo.
Ascolta, Signore.
E ancora per tutti i nostri amici e parenti, per quelli che chiedono di essere ricordati nella nostra intercessione, per i nostri benefattori, per quelli che si prendono cura di noi, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Malati del corpo, della mente, per quelli che sono ricoverati nei nostri ospedali, per gli incarcerati, persone sole, quelli che sono in lutto, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo ancora tutti quelli che sono in viaggio, quelli che affrontano i tempi della prova, della tentazione e della sconfitta, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per noi, perché il Signore ci accolga come Lui sa, come Lui certamente vuole, ci renda discepoli secondo il suo cuore, preghiamo.
Ascolta, Signore.
E ancora per tutti i moribondi, per i defunti di questo giorno, per tutti i nostri defunti, preghiamo.
Ascolta, Signore. Signore pietà.
Cristo pietà. Signore pietà. Abbi sempre pietà di noi, o Dio onnipotente, te lo chiediamo nel nome di Gesù, e il Figlio tuo sempre benedetto, che per tutti è passato in mezzo a noi, si è fermato sulla nostra strada, perché Egli è Dio e con te, Padre, nell'unità che lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Ecco.